parte Dodò che era l'assente
e i due che non possono, che non essere, possono Pablo Marì e Endur,
ci sono tutti, ci sono quindi tutti. Ottima notizia,
direi. Bene, allora caro Massimo Orlando, grazie di essere con noi.
Ciao ragazzi, sempre un piacere, buon pomeriggio a tutti. Ciao, grande
Massimo. Allora, noi non abbiamo parlato con Ken, però come diceva Pietro, oggi abbiamo delle immagini di Ken, che è un'immagine di un ragazzo che sorride, che è coinvolto.
Addirittura scherza.
Che scherza. Allora io ti dico, senza avere quell'aspetto di risvolto anche... voglio dire medico, perché ovviamente i giocatori sono monitorati in quelle che sono le valutazioni su esame del sangue, tutte quelle problematiche, noi non lo sappiamo, però calcolando la sensazione di un Ken che con la testa almeno sia pronto a giocare, Ken subito oppure in corso d'opera, e chi eventualmente insieme a Ken?
Ma no, ma tutta la vita Ken subito, non scherziamo, cioè voglio dire complimenti a Beltrán e a Gudmundsson e alla Fiorentina che ha giocato ed è riuscita a vincere giocando bene due partite difficilissime, però partita troppo importante, partita dove il campione deve essere in campo, e dunque per me non ci sono dubbi, Ken dal primo minuto senza nessuna discussione.
E dietro di lui?
Gudmundsson,
anch'io la penso così, perché ma non perché, ripeto, Beltrán ha fatto il suo, però Gudmundsson oggi sta tornando piano piano ad essere qualcosa di speciale.
Sì, sta tornando lui, ma l'ho visto anche nel rapporto, prima andava allo spogliatoio, l'ultima partita è andato in panchina, evidentemente si sta creando un gruppo che sente, no, il profumo di qualcosa di importante, che già lo stanno facendo, perché solo un po' di sfortuna, la Roma che vince a Milano, alcuni risultati, se no tu saresti veramente, e lo sei ancora, lì per la Champions League. Dunque c'è la grande partita e io parto con i due giocatori che hanno più talento e che sono Ken e Gudmundsson.
Certo, ecco, invece mi sposto un attimo sul centrocampo, perché è vero, Cataldi è tra i convocati, l'abbiamo detto, nonostante stamattina si sia allenato a parte, la Fiorentina ci ha fatto sapere che era programmata questa sua assenza dall'allenamento, diciamo, mediatico, quello che va che possiamo anche osservare noi da vicino, almeno per un quarto d'ora, che è quello che ci detta la UEFA, però io mi tengo il dubbio che con un allenamento differenziato alla vigilia di una partita così importante Cataldi possa non essere propriamente al meglio.
100%.
Ecco, se così fosse, cosa cambieresti? Come, diciamo, cambieresti il centrocampo? Perché c'è chi dice che Adli e Fagioli insieme non possono giocare, per esempio. C'è chi pensa che giocando magari con Parisi esterno a destra possa giocare Foloruscio centrocampista. Questa è una delle due opzioni.
No, sì. Ne sono sentite di tutti i colori. Io continuo a pensare che Fagioli e Adli possano giocare assieme. Ovviamente devono pensare che c'è una fase difensiva, perché loro giocano a calcio e molto bene anche. Dunque è una squadra che con la tecnica rischia anche di chiuderti, no, per dei momenti della partita dentro la propria metà campo. Detto questo, penso che l'allenatore Paladino non abbia nessuna intenzione di schierarli tutte e due. Ecco, questo è abbastanza evidente. Io credo che alla fine sia precauzione e Cataldi ce la possa fare. Mandragora ovviamente in questo momento
è Maradona.
E ti dirò, tutti abbiamo, io soprattutto, ma tutti, un'ammirazione per Fagioli. Però è una scelta neanche facile, perché Adli ha fatto bene domenica,
Secondo me, Massimo, lì puoi anche ipotizzare una staffetta, perché Adli che è calato, a un certo punto è calato brusco. Quindi puoi anche avere una staffetta tra due giocatori, cioè ormai oggi se giochi 35-40 minuti, ragazzi, perché chi entra, se uno gioca un'ora, gioca quasi un tempo, perché ormai non si gioca più. Quindi quello può essere anche il concetto della staffetta. E poi vi dico, attenti anche a Richardson, perché Richardson sta crescendo.
Sta giocando bene, ha molta più qualità, molta più sicurezza, insomma è un giocatore che è cresciuto tanto. Ora non lo so se
Questa partita
per questa, esatto,
gli
esatto,
sta, gli però, sta un po' stretta addosso, eh.
Esatto, esatto, però tornando al centrocampo, ricordiamoci che questa partita è importantissima, fondamentale, ma tu la staffetta la puoi usare anche pensando in ottica Roma, perché poi diventa una partita importantissima anche quella, certo. Dunque potrebbero fare veramente staffetta Fagioli e Adli nelle due partite.
Certo, certo. Veniamo alla difesa, veniamo alla difesa. Allora, voi non mi avete voluto ascoltare, quindi io mi sono arreso, tanto parlare tempo perso. Qui c'è dei testoni, non ma mi riferisco a Pietro, no, mi riferisco no, a lui. Giovanni Galli poi mi ha detto, ma sta zitto te, cosa vuoi dire? Allora, io ritorno a ribadire un concetto e tanto non si avverrà. La difesa a tre era appoggiata su tre giocatori e ha funzionato grazie a tre giocatori.
Sì.
Pablo Marì, che è quello che ha alzato il livello di tutte e tre, perché è il suo ruolo, è il suo leader. Lui però non è il più forte, ma è un leader. Dodò da una parte e Gosens da quell'altra, che hanno questa grande facilità anche di corsa, di presenza di campo. Quindi guadagnavi un giocatore in più, perché loro ti faceva tutta la fascia. Di questi tre, due non ce ne sono. Due non ce ne sono. E si commette il rischio e l'errore di ritrovare un'altra volta Comuzzo nel mezzo dei tre, che tanto lui Pongracic non lo sposta da quella parte lì. Comuzzo nel mezzo dei tre e non è il suo vestito. Di mettere Foloruscio, peggio ancora, come vorrebbe Pietro, Parisi, non contento di aver rovinato Parisi in tre mesi e lo fece giocare a destra e non sapeva più come si chiamava.
Poi dimmi quando possa abbaiare.
Non si chiamava. E allora vai a sostenere un modello tattico non avendo gli interpreti più importanti. Quindi per me giochi 4-4-1-1, ti metti tranquillamente Comuzzo a destra, Foloruscio più avanti, dall'altra parte ovviamente ce l'hai, non hai bisogno di andare a inventarti niente di particolare, perché c'hai Gosens e magari lì puoi appoggiare un altro giocatore che può essere un giocatore anche Fagioli, può partire. Te lo trovi, hai una linea di quattro centrocampisti e compatti la squadra, ma tanto lui giocherà con la difesa a tre.
Io sposo la tua idea, ma te la boccio subito se rispondessi da Palladino.
Sì, sì, no, ma infatti io mi arrendo, perché
esatto,
mi sono arreso.
Ma sai qual è, Luca, secondo me, perché poi le partite vanno viste, episodi e quant'altro, è che su quella fascia sinistra loro sono veramente forti. E mettere di nuovo Foloruscio, che comunque è bravo, è uno che lotta, è uno però secondo me lì saremo un po' in grande difficoltà, ecco.
Allora Pietro, ma spiegaci perché Parisi.
Ma guarda, in parte te lo potrebbe spiegare Massimo sicuramente meglio di me. Dico solo di Parisi, perché guarda, io sono sempre stato contrario a far giocare Parisi piede invertito, però in una partita dove sulla fascia ti trovi i due migliori giocatori, da una parte c'è Anthony che dovrà vedersela con Gosens, dall'altra c'è Jesus che è un altro giocatore giovane, forte, che deve vedersela con un difensore, non con Foloruscio, perché Foloruscio non è un difensore. Quindi finché lo schieri contro il Cagliari e contro l'Empoli, con tutto il rispetto per il Cagliari e l'Empoli, è un giocatore che ti regge lo scotto. Insomma, l'Empoli ha fatto una buona partita, al 60esimo era distrutto e infatti l'ha cambiato. Può anche essere che abbia fatto le prove con l'Empoli per poi farlo rigiocare col Betis. Io di mettere un centrocampista a fare l'esterno contro un attaccante forte non avrei il coraggio, e per quello dico che alla fine penso che ci metta Parisi. Poi che si è detto che con Italiano in quel ruolo non è stato degno di questo nome,
l'ha mandato in confusione, non sapeva più come
si chiamava, perché ha fatto giocare 3 o 4 partite di fila. Qui si parla di una partita alla bisogna, dove deve concentrarsi più a difendere che non a offendere, e piacerà cosa senza offendere dall'altra parte. Io la vedo così.
Vai,
Foloruscio
Massimo,
per me in quel ruolo
fai giudice.
Fai il
giudice
di Pietro non fa una piega, e anche perché comunque da un punto di vista fisico, anche se Foloruscio è un giocatore che ti dà tanto, però in quella posizione ha imparato a fare anche il giocatore esterno, parlo di Parisi a centrocampo, e ha le attitudini per poter fare le due fasi. Magari spingerà meno di Gosens, ovviamente, perché da quella parte bisognerà avere un po' più di attenzione, però anch'io Partirei e piede invertito ormai
è pace una volta Massimo,
ma l'hanno mandata al manicomio,
manicomio l'anno scorso perché l'ha fatto giocare tre partite di fila, ha sbagliato quel passaggio in orizzontale, ha sbagliato una diagonale, però voglio dire non giochi in una posizione da ultimo uomo, da difensore, giochi un po' più alto, no?
Non giochi a 4 tra l'altro, diciamoci la verità, gioca a 5.
Sì sì, no, ma infatti io andrei con lui che va ad aggredire, che comunque è un passo, è uno a me non dispiace, ti devo dire la verità, sperando che l'allenatore stasera sentendo la registrazione e quello che sta dicendo Luca dica ragazzi giochiamo a 4 perché questa partita qui ci mancano alcuni giocatori e per non andare in difficoltà proviamo la difesa a 4. Secondo me sarebbe una gran mossa in
tempo. Che poi sono gli stessi uomini che, cioè, voglio dire,
gestiti in modo diverso.
Esatto, quando metti Comuzzo a destra, c'hai un giocatore che può tranquillamente stringersi in fase di non possesso palla, può anche portarti automaticamente poi un ragionamento di difesa a 3, ma almeno c'hai su quell'asse lì, c'hai un asse con magari dietro Comuzzo e davanti Foloruscio che diventa un asse estremamente forte da un punto di vista.
Comunque, c'è da dire nella partita che si è vinto contro l'Inter, lui lo fece.
Ma noi si è vinto 8 partite di fila giocando la difesa a 4, ora
sì,
ce lo siamo dimenticati.
Io intendo dire che è vero che tutti stiamo dicendo che è difficile aspettarsi un cambiamento di questo tipo così radicale in questa partita, però vi voglio ricordare che quando nella partita con l'Inter la Fiorentina aveva un difetto di uomini, giocò con questo 4-4-1-1 più o meno e la Fiorentina fu stellare, quindi perché non pensare che Palladino stia preparando questa partita in modo diverso, perché c'è da ricordarsi, e Massimo ci darà una mano in questo, che il Real Betis gioca col 4-2-3-1. Sono due moduli molto strani da incrociare, cioè se giochi con questi moduli incrociati vince chi la zecca fra virgolette, mentre se Palladino vuole partire con l'idea di, non dico di non prenderle ma di stare accorto, ci sta che la faccia questo ragionamento sulla difesa a 4.
Ma deve farlo perché lui deve ragionare sui 180 minuti, non può ragionare sulla partita singola, dunque non che sia una partita sulla carta di sofferenza, io lo posso sottoscrivere già ora, perché loro c'è un pubblico infuocato, c'è entusiasmo, hanno tantissima qualità e sono abituati a fare la partita, però attenzione che concedono anche
esatto.
E lì dovrai essere bravo con le ripartenze, con gli appoggi su Ken Gudmundsson che sia sempre vicino all'attaccante, insomma un gioco di squadra che onestamente io ho visto a Cagliari e a Udine senza Ken, però lì c'era una spiegazione perché dovevi giocare un altro tipo di calcio,
dovevi senza giocare Ken, senza andare a cercare subito l'uomo davanti e ci arrivavi col palleggio, cioè c'era più gestione di palla.
Ed è stata una bella Fiorentina, perché io quest'anno vederla così bella nei passaggi, nei movimenti, negli inserimenti anche dei centrocampisti non l'avevo vista, ma detto questo, cioè, ovviamente torna il re e non va messo in discussione. La difesa a 4 la sposo, e se avete iniziato la trasmissione parlando di questo, e fate bene, perché secondo me può essere una soluzione, perché ripeto non è una partita secca, bisogna ragionare con testa, soffrire, perché loro ripeto ti faranno soffrire, ma sapendo che concedono. Ricordatevi, vincevano 2-0 con Guimarães, poi hanno preso due gol, poi al ritorno sono riusciti a passare, però è una squadra che concede, ama giocare a calcio, sono un po' sbilanciati a centrocampo e dunque la Fiorentina deve sfruttare queste lacune della squadra di Pellegrino, che resta una grande squadra.
Ecco Massimo, torno un attimo brevemente su Ken per farti una domanda diciamo anche storica, nel senso che prima facevo questo parallelismo che non ci sta per la storia dei due giocatori, ma dicevo che avere Ken è un po' come quando la Fiorentina aveva Batistuta, cioè non lo levi e soprattutto i compagni acquistano una fiducia diversa. Ti ritrovi in questo, nel senso pensi che il ritorno di Ken e anche per i compagni vederlo magari lì bello alto col petto in fuori all'inizio della partita, quando parte l'inno della Conference, possa fare la differenza anche a livello di fiducia?
No, ma hai detto una cosa sacrosanta. Noi quando non avevamo Battistuta, era proprio, non si vedeva niente davanti, non, anche se c'erano altri giocatori, e tu dicevi mi manca il punto di riferimento, mi manca quello che butto la palla e so che comunque qualcosa mi combina, mette a pressione comunque ai difensori, e Ken ormai possiamo considerarlo a livelli di Battistuta per quello che ha fatto vedere quest'anno. Dunque, che ci sia anche per i compagni momento di sofferenza, palla lunga, te la tiene, ti fa respirare la squadra. Sì, è la stessa cosa. Quando mancava Bati, noi eravamo in grande difficoltà. Credo che questi giocatori, sapere oggi i compagni di avere a disposizione giovedì in campo Ken, faccia tutta la differenza del mondo.
Massimo, un'ultima cosa prima di salutarti e ringraziarti. Ti chiedo di Itzko, che è un giocatore simbolo, un giocatore, tra l'altro poi avverto i nostri ascoltatori, vi proporremo anche alcune riflessioni di questo campione molto molto interessanti. Per Itzko serve una marcatura particolare, serve un atteggiamento di difesa particolare, oppure va trattato come altri? Perché poi lo ricordo, nel Betis ci sono altri giocatori di grande
qualità. Però no Luca, va osservato, perché è un talento, perché ti può fare la giocata da un secondo all'altro, e dunque i centrocampisti devono essere bravi, perché comunque lui spazzerà lì tra le linee, no? Devono essere bravi a scambiarsi, a guardarsi e non perdere mai la posizione del giocatore spagnolo. Devono essere bravi anche i difensori ad uscire a turno per raddoppiare su Itzko, perché Itzko, se gli fai prendere palle, si gira, comunque c'ha il tiro per far gol, c'ha l'assist, il dribbling, non gli manca nulla. Dunque ci deve essere una cooperazione veramente tra difensori e centrocampisti quasi perfetta.
Certo, un'ultimissima cosa, Roma è lontanissima in questo momento, credimi, nella testa di tutti noi, però con la tua lucidità e la tua competenza, che succede? Cioè, chiaro, loro avranno il vantaggio che loro avranno tutta una settimana di lavoro, e te comunque spenderai tanto di testa, perché il problema è la testa in questo periodo più che le gambe, anche le gambe, ma la testa. Però è anche vero che insomma la Roma sta facendo miracoli. Quanto può durare 18 risultati utili consecutivi? Insomma, anche per la scaramanzia prima o poi può succedere.
Però ti devo dire la verità, tu lo sai, il rapporto con Ranieri, ma questo non vuol dire niente. Devo dire che negli anni si è evoluto anche nel modo di giocare Ranieri.
Sì, sì.
Prima era un 4-4-2, parlo degli anni quando era qui a Firenze, ma perché andava di moda così. Mi sembra che abbia fatto, oltre che un miracolo, che abbia fatto un grande lavoro anche da un punto di vista tattico.
Non c'è dubbio, guarda, sull'Emerson, in quella posizione, esatto, che poi decide la partita con l'Inter, è quello che fa la differenza tra un allenatore, esatto, che ha un percorso
esatto.
E un allenatore giovane che va sempre sulla sua spartita, no?
Esatto, e poi un'altra cosa, Luca, lui col suo modo di difendere tutto ti fa giocare male,
sì.
Ti fa giocare male, rischia poco,
sì,
e poi dopo Sulè, Pellegrini è tornato lui, insomma è una squadra veramente difficile da incontrare, c'è un grande entusiasmo, però per te è un match point, nel senso che te la devi andare a giocare senza paura, e sapendo che loro sono forti, ma non hai nulla da perdere.
È un'altra semifinale, questa è una semifinale di campionato. Domani facciamo una finale semifinale di conference.
Speriamo di non avere i risultati dell'Inter, che i due semifinali si è bruciata due obiettivi, e noi dobbiamo invece portare a casa un risultato positivo in Spagna e poi cercare il colpaccio a Roma. Sarebbe veramente un'apoteosi.
Hai dato una coltellata al nostro regista, ma speriamo che si riprenda. Va bene, grazie Massimo,
ognuno il suo.
Ciao ragazzi,
ciao Massimo.
Ciao.
Tonelli, ciao.